Buonasera e buon ascolto da Onda Rossa 87.9 in FM, questa è Entropia Massima. Dopo la prima trasmissione di questa nuova serie, di questa nuova stagione dedicata all'acqua, alla lotta per l'acqua pubblica, parliamo adesso di un altro argomento di grande attualità, sempre da un punto di vista il più possibile informativo sugli aspetti tecnici, tecnologici e scientifici, ovvero il problema dei rifiuti. Dunque, dei rifiuti si è parlato soprattutto per quanto riguarda le lotte in Campania negli ultimi tempi, ma il problema dei rifiuti, o perlomeno come viene trattato in Italia questa cosa che è abbastanza preoccupante, della produzione enorme di rifiuti e anche di come smaltirli. Questo problema riguarda appunto tutte le città e riguarda moltissimo anche Roma. Roma, come forse saprete, ha una grandissima discarica che si chiama Malagrotta. E forse però non molti e non molte sanno che a Malagrotta è in corso da molti anni una lotta molto dura e molto difficile che tanti cittadini e cittadine stanno conducendo a tutela della loro salute, ma anche contro questo sistema di assurdo, forse diciamo profittevole per alcuni, ma sicuramente assurdo e dannoso per la gran parte della popolazione. Allora abbiamo al telefono Maurizio. Pronto?
Sì, pronto, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ciao, ben trovato. E allora, con Maurizio, che ha una lunga esperienza insomma di questa difficile lotta, vogliamo cominciare a parlare di questo grande buco, di questo grande, non so se chiamarlo buco nero, ma insomma sicuramente un grosso buco dove viene buttata tutta la monnezza di Roma, o quasi. E inizierei col chiederti una descrizione proprio delle caratteristiche della discarica di Malagrotta e anche degli impianti che ci lavorano, compreso l'inceneritore.
Sì, intanto è assolutamente improprio ormai chiamarlo buco, visto che le ultime rilevazioni lo danno a circa 50 metri di altezza, insomma 48-50.
Scusa, metri. Puoi alzare un po' la voce?
Ah sì. Visto che ormai insomma si viene giudicato intorno ai 50 metri di altezza, tra 46 e 50 metri, cioè quello che era un buco una volta, cioè erano delle cave, adesso è diventato un colle, tant'è che ultimamente appunto anche da organi di stampa l'hanno definito l'ottavo colle di Roma, cioè è ormai un monte che fa, tra un po' farà concorrenza a Monte Mario. Quindi
è impressionante questa cosa, una montagna di monnezza.
Una montagna di monnezza, una montagna che vabbè, i numeri forse è poco, diciamo danno poco l'idea, ma insomma si può calcolare circa 60 milioni di tonnellate di monnezza che sono andate a finire lì negli ultimi 20-25 anni, insomma di
60
attività.
Milioni di tonnellate, teniamo a mente questa cifra perché è veramente spaventosa.
Sì, questa appunto era una zona, è ancora una zona dove esistono molte cave, quindi diciamo da una di queste cave Cerroni ha avuto l'occhio lungo, l'ha comprata e su questa cava ha costruito un monte di monnezza e un monte di soldi per sé, insomma.
Pronto?
Sì,
no, ricordati, scusami, di parlare un po' più vicino al microfono o di alzare un po' la voce.
Sì.
Dunque, praticamente i camion che giorno e notte arrivano da tutta la città a Malagrotta scaricano un po' di tutto. Intanto la prima domanda è, esiste la raccolta differenziata, ovvero è una leggenda metropolitana o verità? Il fatto che mentre i cittadini magari di buona volontà cercano di differenziare, per cui nelle campane buttano il vetro, in quelli blu buttano la plastica, ma qualcuno dice sì, però è tutto inutile perché tanto i camion prendono tutto e buttano tutto a Malagrotta. Com'è la situazione?
E questa è una leggenda metropolitana che purtroppo ha, anche se non è vera in assoluta, comunque ha molti punti di, chiamalo così, di verità, insomma, no? Perché appunto non si può negare che poi il sistema di differenziazione crea ancora molte lacune. Però mi è piaciuta molto, diciamo, l'introduzione che hai fatto, quella, cioè di dire che i cittadini si battono contro la situazione di Malagrotta e contemporaneamente per un altro tipo di gestione dei rifiuti, perché di questo si tratta, cioè che quello che ci ha sempre guidato, insomma, in questi anni è stata proprio questa convinzione che se non si cambia questo sistema di, diciamo, di produrre rifiuti e di buttarli poi nella discarica, cioè di non controllarne tutto il ciclo, non c'è altra soluzione che questa qui, quella della discarica e dell'inceneritore. E quindi le nostre grosse lotte, le nostre grosse pressioni sono sempre state quelle per tentare di modificare questo tipo di non trattamento dei rifiuti, cioè questo tipo di non gestione che è una gestione consumistica finalizzata proprio al massimo della produzione, al massimo del consumo, al massimo dell'usa e getta. In questa situazione qui così appunto non ci sono, secondo noi, alternative alle situazioni come quelle di Malagrotta, ma come quelle di Napoli, come quelle di Palermo, per diciamo, evidenziare le più eclatanti proprio in questo momento, insomma, per come cose.
Maurizio, però in realtà ci sarebbero le alternative che non vengono perseguite dalle autorità.
No, appunto questo ci arrivavo, insomma, questa cosa. No, appunto. Perdonate un po' la voce, ma esco da un'influenza e quindi mi dovrete un po' sopportare così. E no, le alternative ci sono, qua c'è una campagna mediatica che diciamo martella continuamente sul fatto che la chiusura del ciclo dei rifiuti va fatta con gli inceneritori, che l'Europa, in Europa ci sono una marea di inceneritori e non si capisce perché in Italia non dovremmo costruirne altri, che la soluzione del problema della Campania sono altri inceneritori, che il Lazio abbia bisogno dei 5 inceneritori, questa è una delle ultime trovate della Polverini. E occorre che gli ascoltatori perlomeno qui sappiano che la questione che l'incenerimento è il passato, che l'Europa sta uscendo fuori dall'incenerimento, che le nazioni, diciamo, che sono state più coinvolte dalla scelta inceneritorista, cioè la Francia e la Germania soprattutto, stanno tornando indietro, che in Germania soprattutto appunto si stanno chiudendo inceneritori perché non hanno più il materiale, cioè i rifiuti da poterci bruciare dentro. Che fuori dall'Europa esistono grandi città come San Francisco che in pratica già adesso riciclano oltre il 75% dei loro rifiuti e che hanno come obiettivo nel 2020 rifiuti zero, quindi niente.
Ma anche in Italia abbiamo degli esempi, non solo di comuni piccoli, ma anche per esempio a Salerno mi risulta che il 70% ormai fanno raccolta differenziata.
Salerno è appunto un punto di riferimento secondo me molto importante, Salerno è la provincia, molto importante perché a tutti gli effetti fa parte appunto della disastrata Campania, a dimostrazione di come appunto pure in questa regione che sta sulle cronache di tutti i giorni sia possibile attraverso l'opera dei amministratori intelligenti se sia possibile appunto attuare questo sistema diverso di gestione dei rifiuti.
Che poi è una smentita di quanto i razzisti della Lega dicono, no? Cioè i napoletani, i campani, i zozzoni che non riescono a fare la raccolta differenziata, cioè le cose più becere e più false.
Guarda, su questa lasciamo stare un attimo la Lega, insomma, perché veramente non mi sento in grado da scendere.
Sì, sono d'accordo, lasciamo stare.
Diciamo, io ho la ferma convinzione che se si riuscisse veramente a andare a analizzare i perché della situazione napoletana, si scoprirebbe come quella situazione lì è una situazione creata apposta da interessi non dei napoletani, ma neanche di, come viene sbandierato, della camorra o della malavita napoletana, ma dei interessi, a questo punto, diciamo, delle aziende del nord. Non voglio scendere sul piano della diatriba nord-sud, però è un fatto che l'Impregilo, che la Marcegaglia, i costruttori, i gestori, insomma, degli inceneritori di Acerra, hanno grossissime responsabilità sul fatto di non aver poi, diciamo, favorito, permesso una raccolta differenziata, un porta a porta, che in alcuni quartieri di Napoli è stata iniziata con successo, come è stata partita con successo anche in qualche quartiere qui a Roma, e che poi è stata boicottata, perché altrimenti sarebbe venuta a mancare l'alimento per gli inceneritori. Quindi,
ecco, questo mi sembra un punto centrale da sottolineare. Praticamente l'inceneritore, la produzione di nuovi inceneritori, è la garanzia che si continui e si peggiori la produzione esagerata di rifiuti, lo spreco, l'inquinamento dell'ambiente, perché se mancano i rifiuti chiude l'inceneritore, i proprietari non incassano più i profitti, non prendono i soldi del CIP 6, che appunto li qualifica come impianti di energia pulita. E poi volevo chiederti una conferma o una smentita, insomma, di quello che io ho letto, e cioè che non solo questo è assurdo da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista proprio di economia energetica. Praticamente questi inceneritori sono un affare in perdita. Non solo dal punto di vista economico, perché pesano sulla collettività, ci viene addebitato sulle bollette, eccetera, eccetera, ma perché praticamente si è calcolato che l'energia che è necessaria per far arrivare rifiuti agli inceneritori è superiore all'energia che produrrebbero.
E questi sono dati assolutamente certi e incontrovertibili. Qualunque inceneritore, se non ha i sovvenzionamenti del CIP 6, e poi soltanto in Italia, è in perdita economica. Il tanto vantato inceneritore di Brescia, che è il fiore all'occhiello, che viene sempre portato come esempio, gli utili dell'inceneritore di Brescia sono dati da CIP 6. Se da quei conti vengono tolti i contributi CIP 6, quell'inceneritore lì è in perdita. Dal punto di vista, appunto, del guadagno energetico, calcoli stabiliti, adesso stiamo per radio, ovviamente, che, come dire, vi dovete fidare, insomma, potete andarli a trovare questi dati, perché ormai fortunatamente rispetto a internet si riesce a trovare tutto o comunque molto.
Cercheremo di metterli sulla pagina di Entropia Massima, così chi vuole li consulta.
Certo, calcoli molto, molto semplici, ad esempio, tanto per dare un esempio. Bruciando un chilo di carta, che poi, appunto, la carta poi dopo io devo ricostruirla, perché non è che posso non farne a meno, insomma, con l'energia che recupero bruciando un chilo di carta è meno di un terzo di quella recupererei riciclando quella invece di ricostruirla da zero. Quindi, in pratica, bruciando un chilo di carta perdo due terzi di energia, di somma totale.
Assurdo fatto sistema proprio.
Sì, fatto sistema proprio, diciamo, calcoli che hanno fatto esperti, insomma, ecco, comunque sono non contestati. Per la plastica questo rapporto è ancora maggiore, invece di essere di 1 a 3 è di 1 a 5, cioè bruciando un chilo di plastica io praticamente recupero soltanto un quinto dell'energia della quale poi ho bisogno per ricostituire quest'altro chilo di plastica.
Oh, senza tenere conto dei fumi inquinanti.
Ecco, non parliamo assolutamente del discorso salute, inquinamento, perché proprio quello è una cosa, diciamo, a parte, cioè proprio volendo fare i discorsi, chiamiamoli così, dal punto di vista settoriale, come ogni tanto mi capita di fare, insomma, quando mi chiamano per qualche intervento, io lo imposto sotto l'aspetto economico, energetico e ambientalista sanitario, insomma. Sotto tutti e tre gli aspetti l'inceneritore è in perdita, ma non in perdita, in gravissima perdita rispetto a altri sistemi che esistono, che non sono fantasia, che sono addirittura applicati in buona parte del mondo, insomma. Quindi non... E questa cosa qui, come hai già detto anche tu proprio nell'introduzione, è un sistema che è diciamo a vantaggio di pochi.
Pronto? Maurizio?
Sì, mi senti?
Sì, no, scusami, volevo dirti, facciamo adesso una piccola pausa,
sì.
Così diamo anche la possibilità, se qualcuno vuole, di intervenire allo 06 49 17 50 e poi ripartiamo proprio da questo punto.
Sì,
rimani in linea. Allora, torniamo in diretta. C'è stato un tentativo di telefonata, però diciamo c'era al telefono sbagliato. Adesso, se l'ascoltatore o l'ascoltatrice richiama, riusciamo a rispondere. Intanto riprendiamo il discorso con Maurizio. Stiamo parlando degli inceneritori.
Sì.
A Malagrotta, poi parleremo anche, insomma, un pochino della situazione della salute, se tu puoi darci qualche dato significativo. A Malagrotta c'è appunto un, non so se uno o più impianti, c'è un proprietario e c'è un rapporto, diciamo, speciale tra l'amministrazione comunale e questo proprietario. Ci vuoi dire un po' tutte queste cose?
Allora, Malagrotta, appunto, oltre la discarica ci sono praticamente adesso in funzione due inceneritori. Uno è un inceneritore degli ospedalieri, cioè dove vengono bruciati tutti i rifiuti ospedalieri del Lazio. E per i rifiuti ospedalieri parlo di tutto, sia dagli scarti delle mense, degli ospedali, sia dagli scarti dei camere operatorie, insomma, cioè tutto quanto viene scartato dagli ospedali sanitari, insomma, del Lazio, viene bruciato qui a Malagrotta. E poi c'è questo gassificatore, che è un inceneritore con una tecnologia diciamo diversa, ma con le conseguenze, con gli effetti praticamente identici a quelli di un qualunque normale inceneritore. Per quanto riguarda il rapporto diciamo con il nostro, che chiamano così ormai amico, visto che sono per quanto mi riguarda 25 anni di confronto che abbiamo, ormai abbiamo festeggiato le nozze d'oro.
Scusa, alza un pochino la voce che non si sente.
Sì.
Grazie.
L'avvocato Cerroni è stato sempre un rapporto molto 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 teso, per il semplice fatto che l'avvocato Cerroni ha deciso e ha fatto sempre quello che lui ha voluto, cioè non c'è stata amministrazione nel corso di tutti questi anni che si sia potuta opporre alle sue scelte, per certi versi riesce in qualche modo evidentemente a ricattare o comunque a tenere in mano le amministrazioni, e ultimamente l'ha fatto anche sui media con minacce di chiusura, di serrata della discarica, insomma. Quindi...
Ecco, anche perché Malagrotta mi sembra che è l'unica discarica della capitale.
Sì.
Ecco, quindi di fatto Cerroni è un monopolista.
Assolutamente, assolutamente. Cioè minaccia, diciamo, io chiudo la discarica, e quindi... Ora sono minacce che, non mi sento neanche di condannarlo lui, cercate di prenderlo proprio con il senso delle virgolette, questa provocazione che sto dicendo, nel senso che se uno è arrivato, insomma, a avere questa posizione e questo potere, evidentemente qualcuno, molti in tutti questi anni gliel'hanno consentito, gliel'hanno permesso, cioè si sono messi mani e piedi legati in mano a un imprenditore che evidentemente fa molto bene i suoi interessi più che il suo lavoro, insomma.
Ecco, nei 15 anni di gestione di centrosinistra del Comune di Roma, ma è possibile che a nessuno sia venuto in mente che avere un solo posto e un solo imprenditore di riferimento avrebbe comunque creato un problema, al di là delle scelte tecnologiche, se fare la differenziata o meno, ma insomma doveva essere evidente, quindi voglio dire, solo distrazione, ci sono anche interessi economici molto concreti secondo te?
Ma mi devo pronunciare o basta questa cosa così, insomma?
Se tu vuoi, diciamo, la tua opinione è di un compagno che sta facendo una lotta da tanti anni e quindi sicuramente più informato, penso, di noi o della maggioranza delle persone. Non sei obbligato, ma insomma, se vuoi fare una valutazione,
ti
ringraziamo.
Rispondo con una breve cosa, insomma, cioè io alle mie spalle 35 anni di militanza nel PCP, di PDS-DS, attualmente sto fuori dai partiti, e quindi questo qua penso che possa dare un po' il senso di tutta una serie di valutazioni, di valutazioni fatte, insomma, su quella che è stata appunto la gestione anche di tutti questi anni. E tornando un po' al nostro amico Cerroni, ecco, ultimamente la fase interessante è che ha ingaggiato una lotta contro tutti e contro tutto e contro tutti, cioè negli ultimi tempi.
Pronto?
Sì, mi senti?
Sì, sembrava fosse andata via la linea.
No, ha prodotto 4 ricorsi al TAR da luglio ad oggi contro i rilevamenti dell'ARPA, contro i rilevamenti del NOE dei Carabinieri, contro l'ordinanza di Alemanno, contro un'altra diciamo decisione della Polverini. Cioè, diciamo contro il municipio che ha costituito una consulta ambientale che diciamo dovrebbe in pratica riuscire a fare un po' di chiarezza su quella che è la situazione sia ambientale sia sanitaria della zona. Cioè, ultimamente sembra chiamiamo così, un po' in difficoltà perché qualcosa dal punto di vista dei controlli si sta smuovendo e quindi diciamo si trova un po' in difficoltà e sta reagendo con questa serie di ricorsi al TAR. Per quanto mi chiedevi insomma del fatto della situazione sanitaria, questo è uno dei grossi buchi, insomma, questo sì è un buco qui della zona, nel senso che non è mai. Senti?
Scusa, stavo cercando di mettere in ascolto anche un altro ascoltatore e farti sentire anche a te perché voleva intervenire. Comunque finisci un attimo il discorso e poi.
La situazione qui purtroppo non siamo in grado di dare un'indicazione su quella che è la situazione sanitaria della zona perché pure in una zona così disastrata, così soggetta a molti fattori inquinanti, non è mai stata fatta nessuna indagine epidemiologica né sanitaria per capire quali sono le condizioni sanitarie appunto delle popolazioni che abitano o dei lavoratori che lavorano insomma in queste zone, in questi stabilimenti. E quindi quello che potrei dire è un qualcosa che non è supportato da nessuna, chiamano così, valenza scientifica, ma soltanto una, chiamano così, quelle che sono sensazioni personali, e eviterei di farle perché insomma risulterebbero, che so, terrorismo piuttosto che comunque appunto personali e non realmente verificabili. Insomma.
Va bene, senti, allora proviamo a sentire un attimo se ci riusciamo in contemporanea all'ascoltatore. Sì. Dunque, vediamo. Questo fischia. Pronto?
Pronto?
Sì.
Mi sentite?
Sì, noi ti sentiamo. Maurizio, tu senti?
Sì, sento.
Ah, ok, perfetto. Vai.
No, niente, sentivo questo interessante intervento. Io sono Paolo, faccio parte del coordinamento che insomma da un paio d'anni a sta parte sta cercando di bloccare il progetto di inceneritore d'Albano. Ho sentito nominare Maglio Cerroni e quindi mi sono subito insomma interessato, visto che poi è lo stesso personaggio che dovrebbe gestire questo inceneritore. Logicamente inceneritore costruito con i soldi pubblici, poi completamente in gestione del signor Cerroni, visto che, come è stato spiegato pure prima, è tutta la vicenda è assolutamente antieconomica e solo grazie al finanziamento pubblico si riesce a portare avanti un'operazione di questo genere. Sul nervosismo, prima sentivo il nervosismo di Cerroni che fa parecchi ricorsi al TAR, è vero, confermiamo la cosa, e uno in particolare poi è contro le nostre iniziative prese contro di lui sempre al TAR, contro la gestione della discarica, questa però di Albano Laziale, non di Malagrotta, e quindi sicuramente anche se la sua piccola discarica in provincia gli diamo qualche fastidio e insomma sta sicuramente dispiegando tutta la sua capacità sia anche di corruzione per spuntarla sulle varie vicende che attraversano questa regione. Io non riesco ancora a capire bene, perché forse non abbiamo abbastanza elementi, dove poi nel 2012, quando dovrebbe finire la deroga che gli è stata concessa, l'ultima deroga, andrà a installarsi la nuova discarica di Malagrotta, che ha bisogno di una superficie abbastanza estesa, e non so quale comune, probabilmente non Roma, si accollerà questa pratica. Quindi insomma gli interrogativi aperti sono ancora parecchi e ci stanno parecchie vicende da analizzare per insomma capire pure quello che succederà prossimamente.
Va bene, allora io ti ringrazio e giro la domanda a, a Maurizio, appunto perché io so che la grotta, il terreno praticamente è di Cerrone o comunque è stato dato in gestione a lui, mentre invece questo nuovo posto che dovrebbe essere cercato, non so se è stato individuato, sarebbe ancora di proprietà di Cerrone, andrebbe gestita a lui o ci si orienta verso altre soluzioni?
Beh, questo non è dato sapere, intanto lo dico con gli amici di Albano, insomma abbiamo una sorta di gemellaggio ideale, ma appunto ci conosciamo anche con qualcuno, insomma, perché poi i problemi sono un po', anzi senso un po' sono gli stessi, l'autore è lo stesso. Scarica di una grotta e adesso è stata data questa ulteriore proroga al 2012, francamente non ci sorprende neanche più, visto che la proroga inderogabile data dall'Unione Europea, poi tra l'altro non da qualcuno così, la proroga inderogabile era il 31 luglio del 2005. Quindi diciamo, se questa proroga è inderogabile già siamo 7 anni oltre.
Sì.
Io dovrei riattaccare.
Ok, allora ascolti e solto in linea, grazie.
Ok, grazie ciao. Per la risposta preventiva.
Ciao.
Diciamo, prego, quindi a questo punto diciamo non ci sorprenderebbe neanche se ci fosse un ulteriore diciamo proroga. Il problema di un'ulteriore discarica, insomma. Sì, si parla di un'ulteriore discarica che sarebbe praticamente a non più di 1,5 chilometri dai confini di quella attuale, sempre sul terreno di Cerroni. Ma qui ritorniamo un po' al discorso.
Ecco, quindi di... sempre il terreno di Cerroni, cioè quindi l'amministrazione potrebbe liberarsi forse da questo abbraccio mortale, comunque non vuole, perché insomma sì, appunto, sempre lì.
Appunto, il problema rimane appunto sempre questo. Se continuiamo con questo sistema di gestione dei rifiuti, il problema dell'amministrazione rimarrà sempre questo, cioè quello di cercare un'alternativa, un'altra discarica, mentre invece dovrebbe cercare di trovare un altro sistema di gestione dei rifiuti, insomma. Perché con l'attuale gestione dell'AMA, insomma, che non ha nessun interesse a favorire la raccolta differenziata, ci ritroveremo sempre con questa massa di rifiuti che in qualche posto bisogna metterli, insomma, e quindi non ci sarà mai una possibile soluzione se non stare a ricasco delle volontà di Cerroni.
Maurizio, scusa, hai detto una cosa molto importante, io ti devo fare una domanda. Hai detto l'AMA non ha nessun interesse alla differenziata. Ora l'interrogativo, insomma, che viene spontaneo, dice: ma come in altre città le municipalizzate o le aziende che provvedono alla differenziata continuano a lavorare, ovvero se prima facevano un tipo di lavoro, con la differenziata ne fanno un altro, perché l'AMA non è interessata alla differenziata? Ce lo puoi spiegare?
No, spiegare non lo posso spiegare, nel senso che posso immaginare appunto anche qui una serie di, chiamiamo così, interessi, come possiamo dire, come si dice, in questi casi si dice non confessabili, insomma, comunque altri interessi. Io posso dire questo, che qualche anno fa mi ricordo un intervento dell'allora amministratore delegato dell'AMA, che in un intervento pubblico parlò appunto della necessità per l'AMA di dotarsi di un inceneritore, perché questo era un diciamo proprio romano verace, insomma, così definì la cosa, dice, perché nell'incenerimento c'è la ciccia, no? Intendendo che appunto con l'incenerimento c'erano i sordi, appunto lo disse proprio così, disse proprio ciccia, c'è i sordi, mentre invece nello spazzale strade, insomma, c'è sta soltanto remissione, insomma,
anche quindi, perché poi diminuirebbero i rifiuti, quindi come
e allora questi? Appunto è per questo, se l'obiettivo dell'AMA rimane, non ho, diciamo, nessun dubbio che sia ancora questo, quello di puntare ad avere e a gestire un inceneritore improprio, è chiaro che non può poi favorire un sistema di raccolta differenziata effettiva porta a porta No, perché questo poi appunto toglierebbe l'alimento al suo obiettivo, al suo inceneritore. Una piccola precisazione sul discorso appunto di raccolta differenziata. Quando parliamo di raccolta differenziata occorre che tutti sappiano che la raccolta differenziata è quella porta a porta, quella del cassonetto stradale non è una raccolta differenziata che funziona, e non per calcoli, è proprio per pratica, è stato dimostrato che quella raccolta stradale non riesce a superare il 30% nel migliore dei casi di differenziazione, per vari motivi, perché la gente è poco attenta, è poco responsabilizzata, e quindi diciamo quello che poi viene differenziato è un prodotto non pulito e poco utilizzabile per una differenziazione. Altra cosa è invece la raccolta porta a porta, dove pure lì è dimostrato che una raccolta porta a porta fatta male supera il 60% come cosa. Anche qui,
anche facendolo male, ci sarebbe un grandissimo vantaggio energetico, economico, di salute, eccetera, eccetera. Quindi, se fatta bene, avremmo risolto.
Assolutamente. Questi ormai non si parla più di, diciamo, di teorie, di filosofie, si parla di dati, di dove viene fatta, insomma, questa raccolta porta a porta. Appunto, è certo che appena viene implementata, insomma, messa in opera, si supera tranquillamente il 60%. Viene una delle cose che viene detta falsamente è che la raccolta porta a porta costa, e questo, anche questo qui è smentito dai fatti. La raccolta porta a porta, la raccolta differenziata ha un costo maggiore della raccolta stradale, fino a che si arriva a una soglia del 40, massimo 45%. Superata questa soglia, arrivata al 50, al 60%, i maggiori costi dati dal recupero di materiale e i maggiori introiti e i minori costi dati dal minore conferimento in discarica rendono la raccolta porta a porta vantaggiosa, conveniente, cioè costa di meno. Anche nei paesi del Salernitano, dove che hai citato tu prima, insomma, così l'inserimento della raccolta porta a porta ha fatto diminuire la bolletta.
Quindi possiamo concludere che ci sarebbe un vantaggio triplice: economico, energetico e ambientale.
Ambientale, questo è certo. Queste non sono.
Senti, Maurizio, ipotesi. Purtroppo dobbiamo chiudere perché siamo andati un po' oltre quello che pensavo, ma credo che insomma tu ci hai dato un ottimo contributo di chiarezza e della realtà di Malagrotta. Sicuramente non abbiamo detto tutto, ma insomma magari ci ritorneremo anche su, se vorrai.
Certamente, sono sempre a disposizione.
Bene, allora, questa... no, figurati, è il nostro proprio impegno preciso come Radio di Movimento da tanti anni di dare voce appunto a chi lotta non solo per la propria salute, per il proprio territorio, ma in realtà questa è una lotta che, se è vincente, diventa un vantaggio per tutti, anche quelli che non se ne accorgono. Insomma, tutte le lotte ambientali a difesa appunto dell'ambiente e del sociale in realtà vanno a vantaggio anche di quelli che non capiscono, non vedono, se ci stanno dormono, insomma. Però io
se mi permetti concluderei con una frase soltanto, cioè questo discorso, questa scelta della raccolta diciamo porta a porta, di una gestione di rifiuti diversa, ormai non è più una scelta, è un obbligo, cioè noi non abbiamo alternative che cambiare questo sistema di rifiuti, cioè il pianeta si rifiuta di seguirci su questa strada.
E parafrasando il noto slogan, non diciamo più un altro mondo è possibile, ma un altro mondo è necessario, perché così non si può andare avanti.
Va benissimo.
Allora, grazie ancora.
Ringrazio tutti gli ascoltatori, buonasera.
Alla prossima. Yeah.
bacino pieno e non sai dove svuotarti, ti porti addosso il peso dei tuoi giorni stanchi avanti, senza fede, se mi incontrassi cambieresti marciapiede.
Ci sono notti
che non vanno via,
ci sono notti
che non trovi la tua,
ci sono letti
sono coperti di ortiche,
ci sono bocche
che sanno di fumo e porcate.
Ci sono notti dove ho paura, chiudere gli occhi, sono notti che non so spiegare, notti dove vorrei parlare, ma sono notti che le labbra bruciano nel sale.
E una e nessuna centomila notti, dove vince la violenza, il vomito e follia, e una metastasi al cervello per fiducia, ma riposta non si arresta. Chi è morto è vermi per andare a pesca,
notti,
dove ho paura di capire,
ci sono notti,
e c'è chi sta per partire,
ci sono notti,
dove non ho più cervello,
ci sono notti.
E allora Entro Via Massima si conclude, anche perché la trasmissione che segue diciamo ci sta mandando via, giustamente, perché sono le 21:21 adesso, e quindi mandiamo la sigla, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, in cui parleremo di economia, o meglio inizierà una serie di trasmissioni sulla decrescita. Radio Onda Rossa 87,9, restate in onda.